cinema che sa emozionare e divertire, far pensare e discutere. Cinema Gabbiano.
Radio Duomo Notizie.
Bentrovati con la pagina dell'informazione realizzata in collaborazione tra La Voce Migena e Radio Duomo Senigallia in Blu. In studio Carlo Leone per le notizie di oggi, lunedì 24 aprile. Ampio spazio alla cronaca con tre gravi incidenti avvenuti negli ultimi due giorni. Il più eclatante è quello avvenuto ieri a Chiaravalle, all'incrocio tra via Coppetella e via Clementina, dove due auto si sono toccate in prossimità del ponte sul torrente Guardengo, hanno divelto il guardrail e sono volate giù dal ponte per circa 10 metri. Feriti tre ragazzi di nazionalità ceca, tutti poco più che ventenni, e operai residenti ad Agugliano. Uno è rimasto praticamente illeso, il secondo ha riportato traumi e contusioni ma è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo, finito nel torrente, mentre uno dei conducenti è stato estratto dai vigili del fuoco privo di sensi e accompagnato al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso di massima gravità. Non è chiaro, stanno cercando di capirlo i carabinieri della compagnia di Iesi, se le due auto stessero facendo una gara di velocità. Incidente stradale domenica pomeriggio anche a Belvedere Ostrense, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad uno scontro. L'impatto, avvenuto in via Mercatale dove il minorenne era in sella alla sua moto, è avvenuto contro un'auto che usciva da un passo carrabile. Questa è la primissima ricostruzione. Il giovane è finito a terra ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale regionale di Torrette. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Infine, un altro incidente stradale è avvenuto sabato pomeriggio sull'Adriatica a Senigallia, sempre tra un'auto e una moto 125, il cui conducente ha avuto la peggio. Si tratta di un ragazzo senigalliese di 17 anni che è caduto a terra all'altezza del parcheggio di Villa Torlonia, riportando ferite multiple. Anche lui è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette e le cause sono al vaglio della polizia locale. Lutto a Senigallia per la scomparsa dell'imprenditore Marco Mazzanti. L'uomo, noto sia nel settore balneare che ristorativo, è deceduto ieri mattina, domenica 23 aprile, per una grave malattia contro cui lottava da tempo. Titolare del locale La Tartana e dei bagni Marco e Virgilio sul lungomare Marconi, Mazzanti aveva 61 anni. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, lasciando presagire il triste epilogo. La notizia ha fatto subito il giro dei social cittadini. Tanti amici, ma anche numerosi conoscenti e colleghi, hanno voluto ricordare il 61enne, sottolineandone le doti umane e imprenditoriali. L'uomo lascia le figlie Petra e Marina e la compagna Elena. I funerali si terranno domani, martedì 25 aprile, alle ore 9, alla Chiesa del Portone. Brutte notizie anche per la Fondazione Città di Senigallia. La Corte di Cassazione ha infatti deciso che dovranno essere restituiti ad Autostrade per l'Italia diversi milioni di euro relativi al contenzioso che va avanti da anni. La vicenda era nata per gli espropri di circa 9 ettari di terreni di proprietà della Fondazione che erano stati tolti per la realizzazione di terza corsia della 14 e della Complanare. Per tale esproprio aveva incassato oltre 20 milioni di euro, ma la cifra era stata ritenuta troppo alta. Società Autostrade si era quindi rivolta in appello, dove i giudici hanno ritenuto che l'ente senigalliese avrebbe dovuto incassarne soltanto, si fa per dire, 6. Da qui il ricorso in Cassazione che ha determinato come soccombente l'ente socioassistenziale senigalliese che gestisce la residenza protetta di Via del Seminario. A darne notizia è il commissario straordinario della Fondazione Corrado Canafoglia. L'importo è in fase di determinazione, ma secondo le stime degli uffici sarebbe superiore a 14 milioni e mezzo di euro, soldi che la Fondazione attualmente non ha. Allo Stato non sussiste alcun motivo di interruzione dei servizi erogati dalla Fondazione ai propri ospiti, né di inadempimento agli obblighi assunti con i fornitori dell'ente, ha dichiarato Canafoglia. Verrà comunque intensificata l'attività di risanamento intrapresa durante il commissariamento, che ad oggi ha dato concreti risultati con l'obiettivo precipuo di mantenere la continuità assistenziale e aziendale. Lasciamo la cronaca per passare alla pagina politica. Sono 6 infatti i comuni in provincia di Ancona che andranno al voto per il rinnovo del sindaco del Consiglio Comunale. Urne aperte il 14 e 15 maggio, dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Previsto il turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio, ma solo se nessuno dei candidati riuscirà a superare la soglia del 50% più uno dei voti, solo per Falconara e Ancona, in quanto cittadine con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Per quanto riguarda il territorio della diocesi senigalliese, la tornata elettorale coinvolge solo Chiaravalle, Morrodalba e Ostravetere. Nella prima sono 4 i contendenti alla poltrona di sindaco. Cristina Micucci, nella giunta del sindaco Damiano Costantini, giunto al suo secondo mandato, Maria Letizia Ruello, città in comune, Gianluca Fenucci, pronti per Chiaravalle, e Roberto Sabatini, insieme per Chiaravalle. A Morrodalba l'uscente Enrico Ciarimboli, Morrodalba comune, se la vedrà con Gaspare D'Amico, Morrodalba insieme. mentre a Ostra Vetere saranno in campo Massimo Corinaldesi per il centrodestra con Impegno Comune e Nicola Brunetti per il centrosinistra con Passione Civica. A Senigallia si torna a discutere di T-Red, perché è stato installato in viale 4 novembre, all'incrocio con via Mercantini, il contasecondi sul semaforo. Si tratta di un dispositivo che permette agli automobilisti di visionare quanto tempo manca allo scatto del rosso. Una richiesta avanzata dalle opposizioni consiliari dopo le numerose polemiche sollevate da tanti cittadini. In pochi mesi sono state infatti varie migliaia di euro le multe, tra i 160 e 200 euro per passaggio con il rosso, per un totale di circa 1 milione di entrate nelle casse comunali. La giunta Olivetti è andata incontro alla richiesta, ma secondo il consigliere comunale Gennaro Campanile si tratterebbe di una beffa. Il contasecondi installato non cambia di una virgola la situazione attuale, sostiene. Invece di indicare quanto tempo si ha a disposizione per attraversare l'incrocio, è stato agganciato al giallo, quando comunque ci si deve fermare a meno che non vi siano più le condizioni di sicurezza. Di fatto, il contasecondi non permette una valutazione all'automobilista, perché nel momento in cui si attiva fondamentalmente è già uscito dalla visuale del guidatore. Se invece il contasecondi fosse agganciato al verde, ipotizza Campanile, il guidatore si renderebbe conto della possibilità di passare oppure di decidere di rallentare per evitare una brusca frenata, aumentando così la sicurezza. Altro argomento prepotentemente entrato nel dibattito politico cittadino e regionale è la questione demaniale alle prese con la direttiva Bolkestein. Da registrare l'intervento del capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, che accusa: rispetto alla Bolkestein, ancora una volta le promesse elettorali della destra si sono rivelate carta straccia. Ma il fatto grave è che sono state fatte con dolo, prendendo in giro migliaia di seri imprenditori, solo per carpire il loro consenso. Anche per questo motivo l'applicazione della direttiva europea e la conseguente messa a gara delle concessioni balneari a partire dal 1 gennaio 2024 rischia di avere effetti ancora più rovinosi. Fin dal 2009, aggiunge Mangialardi, vado sostenendo che l'entrata in vigore della Bolkestein sarebbe stata inevitabile. Poco utile, secondo il capogruppo Dem in regione, affrontare il problema varando proroghe su proroghe. È stato un errore clamoroso, sostiene. Mangialardi poi accusa nello specifico Salvini con la proroga decisa nel 2018 e ora nuovamente la destra che continua a tergiversare, illudendosi che la mappatura possa essere risolutiva, sostiene. Sarebbe invece ora che il governo nazionale si attivasse senza ulteriori perdite di tempo per varare provvedimenti legislativi in grado di tutelare e mettere in sicurezza gli investimenti fatti. Un investimento in chiave ambientale è invece quello relativo alle ciclovie che stanno prendendo piede un po' in tutta Italia. E le Marche non sono da meno. È stata inaugurata ieri, domenica 23 aprile, a Sassoferrato la nuova ciclo-appenninica Alte Marche, un percorso di circa 200 km per scoprire i 9 comuni delle province di Ancona e Pesaro Urbino che fanno parte del progetto: Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio. Il percorso ad anello, costruito collegando una decina di singoli tratti ed è tabellato con segnaletica, oltre che essere dotato in ogni comune di una stazione di assistenza meccanica e ricarica per le e-bike. La giornata inaugurale ha visto il presidente della provincia dorica Carnevali e i sindaci dei comuni coinvolti dare il via con una ciclopedalata. Passeggiate in bici o a piedi, visite guidate agli antichi borghi e appuntamenti enogastronomici sono al centro anche della seconda edizione di Mi Vola al Gusto, la manifestazione organizzata dai comuni delle valli Mise e Nevola. 4 fine settimana a partire dal 29 aprile, cominciando da Ostra Vetere a Senigallia, con un filo rosso che contraddistingue la manifestazione ed è la ricchezza delle tradizioni enogastronomiche del territorio. Grande spazio quindi alle degustazioni e alle cantine degli antichi borghi, ma anche alle visite guidate a molini e frantoi. Grande risalto anche alle passeggiate a piedi o in bicicletta che molti comuni proporranno infatti con escursioni guidate a cura di associazioni specializzate. Saranno anche l'occasione per scoprire tutti i beni artistici dei comuni aderenti all'iniziativa grazie a visite guidate gratuite. Siamo molto soddisfatti, sottolinea il presidente dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, Dario Perticaroli, per una nuova edizione di Mi Vola al Gusto ancora più ricca della precedente. L'obiettivo è quello di promuovere la nostra terra, la nostra identità culturale, il tessuto sociale ed economico delle nostre comunità. Si moltiplicano le iniziative per celebrare la data del 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo. In tutti i comuni della diocesi senigallese si festeggia con appuntamenti culturali e deposizione di corone di fiori ai caduti. Ne proponiamo un breve elenco ricordando che sui siti web istituzionali di ogni comune sono presenti tutti gli appuntamenti. Iniziamo da Senigallia, dove a San Silvestro, martedì 25 aprile alle 8:30, ci sarà la deposizione di una corona al monumento di Aldo Camoranesi, partigiano combattente ucciso nel giugno del 44. All'iniziativa parteciperà anche il partigiano Nibbio Greganti, presidente onorario dell'Ampi di Senigallia. A Trecastelli la manifestazione realizzata in collaborazione con l'Associazione Combattenti Reduci di Ripe e Lampi di Trecastelli si svolgerà in presenza delle autorità civili, religiose e militari e degli studenti dell'Istituto Comprensivo Onori dei Nobili. Saranno visitati tre monumenti ai caduti, iniziando da Castelcolonna, e i giovani leggeranno elaborati sul tema della libertà. A Corinaldo, deposizione della corona al cippo dedicato ad Alfonso Casati. Alle ore 10.30 il corteo partirà dal Palazzo Comunale, accompagnato dalla banda cittadina, e si dirigerà alla volta del Sacrario e al Monumento dei Caduti. La mattinata si concluderà alle 11.30 nella sala consiliare per gli interventi commemorativi e la consegna della borsa di studio a Arnaldo Ciani, comandante partigiano e primo sindaco di Corinaldo dopo la liberazione. E ancora, a Montemarciano le celebrazioni per il 78° anniversario della liberazione inizieranno davanti alla Casa Comunale. Si assisterà poi alla messa presso la Chiesa di San Pietro Apostolo e alla deposizione di corone d'alloro al Monumento ai Caduti, alle lapidi di Falcinelli, Camoranesi e Moro, con la partecipazione della banda musicale Greganti, degli studenti dell'Istituto Comprensivo e delle associazioni locali. Canti di pace e interventi istituzionali chiuderanno la manifestazione. A Serra dei Conti l'iniziativa comincerà con l'omaggio a Salvo d'Acquisto, al monumento di Frazione Osteria. Il raduno in piazza Gramsci, poi ci sarà il corteo per le vie cittadine del centro storico, gli interventi delle autorità e la messa presso la chiesa parrocchiale. Alla manifestazione interverrà la centenaria società concertistica. Ricordiamo che per tutti gli approfondimenti si può consultare il sito vocemisena.it oppure scaricare l'app dai principali store per Android e iPhone, per essere quindi sempre aggiornati con le notizie del territorio. Ed è tutto per questa edizione del notiziario di Radio Duomo Senigallia in blu. Da Carlo Leone, dalla redazione, a voi tutti un cordiale saluto.